In questi giorni pensavo e soprattutto pregavo al Signore chiedendo quale fosse l'argomento adatto, l'argomento giusto per me e poi per ognuno di noi questa sera. E il Signore in questi giorni, ma anche da un po' di tempo, mi faceva pensare a un aspetto veramente. Viviamo, tutto va a mille all'ora, non abbiamo tante volte tempo di fermarci un attimino, tempo di riflettere e soprattutto in ogni ambito, in ogni sfera della nostra vita, che può essere ambito lavorativo, ambito relazionale, qualsiasi ambito possiamo citare, tante volte vogliamo tutto subito, tante volte vogliamo tutto molto velocemente, soprattutto quando facciamo delle richieste, tante volte vogliamo delle risposte immediate senza far pensare altre persone, perché non abbiamo pazienza, perché vogliamo. Veramente queste riflessioni, questo aspetto su cui riflettevo, sul fatto che va tutto molto di fretta, che subito vogliamo tante cose in modo veloce e soprattutto subito, ho voluto applicarlo veramente alla mia vita cristiana e ho chiesto veramente. Chiediamo qualcosa al Signore e non diamo tanta importanza a questo aspetto di fermarsi, questo aspetto dell'attesa, un'attesa che veramente non è a caso che il Signore tante volte ci fa aspettare, ma è un'attesa che tante volte è una formazione per ognuno di noi. Il titolo che ho voluto dare a queste riflessioni è proprio essere formati nell'attesa della risposta di Dio. Essere formati nell'attesa della risposta di Dio. E questa sera voglio che ognuno di noi possiamo pensare a questo piccolo versetto che c'è scritto in Giobbe, lo prendiamo insieme, Giobbe 35, versetto 14, è un po' il filo conduttore di queste nostre riflessioni. Il titolo ho detto Essere formati nell'attesa della risposta di Dio. Giobbe 35, versetto 14. Qui tutti conosciamo un po' la situazione che stava passando Giobbe da un po' di tempo e c'è questo suo amico Eliu che gli sta dando dei consigli, lo sta esortando, lo sta aiutando. E versetto 14 dice: E tu, quando dici che non lo scorgi, la tua causa gli sta davanti, sappilo aspettare. Vediamo in questo versetto, soprattutto è una cosa tra Dio e l'uomo, è una cosa tra me e Dio, è una cosa tra te e Dio. E tu, sta parlando personalmente qua il Signore, quando dici che non lo scorgi. Tante volte chiediamo, facciamo delle richieste al Signore e non vediamo nessuna risposta. Chiedo a Dio un posto di lavoro e c'è un'attesa veramente lunga. Chiedo a Dio anche di far guarire un mio familiare che sta soffrendo da tanto tempo, magari chiedo di alleviare le sue sofferenze, ma c'è solo attesa, non c'è risposta. Tante volte è veramente come se Dio sta in silenzio. Da anni chiedo a Dio che mio figlio, mia figlia possa accettare il suo nome, ma ancora c'è attesa, ancora non c'è risposta da parte di Dio. Qua veramente il versetto specifica quando tu non lo scorgi, vuol dire che tu non lo stai più vedendo, vuol dire che tu non hai più risposte, vuol dire che tu non vedi più nulla. E dice però la tua causa gli sta davanti. Questo è un po' il filo conduttore di queste nostre riflessioni, ma deve essere il filo conduttore ogni giorno nella mia vita, che quando io chiedo qualcosa a Dio, quando faccio una richiesta a Dio, ma anche in generale, veramente dobbiamo ricordarci, quando sto passando anche un momento di prova, non c'è risposta al momento, ma dobbiamo ricordarci che la tua causa, che tuo figlio, che non è credente, è davanti a Dio, che il tuo problema, che sia di salute, che sia emotivo, che sia sentimentale, che sia di qualsiasi sfera, come ho detto all'inizio, è una causa che è davanti a Dio. Non c'è scritto che è davanti a un uomo, c'è scritto che è davanti a Dio. Qual è il problema di questo versetto, possiamo dire? Qual è il mio problema di questo versetto che non riesco ad applicare tante volte nella mia vita? sappilo aspettare, perché siamo impazienti tante volte, perché tante volte veramente, come dicevo prima, non vogliamo aspettare, vogliamo delle risposte subito, tante volte non vogliamo soffrire per determinate situazioni, ma c'è questa attesa. E tu, quando dici che non lo scorgi, la tua causa gli sta davanti. In questo versetto vediamo i caratteri meravigliosi di Dio, vediamo innanzitutto la sua onniscienza, ricordiamo al nostro cuore che Dio sa ogni cosa, parla personalmente, dice: e tu, siamo miliardi di persone, ma la tua causa, fratello e sorella, gli sta davanti, la tua causa. Ci parla della sua onnipresenza, ci parla della sua sovranità. Lui conosce ogni situazione, sa come gestire le situazioni, sa dove, quando, come mettere le mani in queste situazioni che noi gli mettiamo davanti. E poi questa è una promessa da parte di Dio, ci parla di un altro suo carattere, che è la sua immutabilità. Dio, quando fa le promesse, non le cambia mai. Voglio ricordare ancora una volta che la tua causa, il tuo problema è davanti a Dio. Questa è una grande consolazione, ma voglio vedere appunto questo aspetto dell'attesa. Come abbiamo letto, dice: sappilo aspettare. Se la nostra causa, il nostro problema è davanti a Dio, un Dio così grande, come dice, leggiamo sempre nel capitolo 36 di Giobbe, nel versetto 22, versetto 23, dice: vedi, Dio è eccelso nella sua potenza. Chi può insegnare come lui? Chi gli prescrive la via da seguire? Chi osa dirgli: tu hai fatto male? Abbiamo letto che c'era scritto: devi saperlo aspettare. Ma quante volte in questa attesa ho detto: Dio, ma stai facendo qualcosa di giusto? Dio, ma sei sicuro che mi stai sentendo? Dico: Dio, ma non è che c'è qualcosa da cambiare in questo tuo disegno? La parola di Dio ci dice: tu hai fatto male. Chi gli prescrive la via da seguire? Chi osa dirgli: tu hai fatto male? Voglio ricordare appunto questi caratteri di Dio, e soprattutto che la tua causa è davanti a Lui. Voglio vedere, ovviamente brevemente, due esempi che vediamo all'interno della parola di Dio, un esempio piuttosto positivo che voglio seguire, che ognuno di noi può seguire. Conosciamo tutti la situazione di Anna, quella donna che era, c'è scritto, fatta sterile da Dio. Andiamo insieme in Prima Samuele al capitolo 1. Anna, anche lei, ha fatto un percorso di formazione in questa attesa, prima che il Signore le rispondesse. Andiamo in Prima Samuele al capitolo 1. Leggiamo per completezza dal versetto 1, e dice: c'era un uomo di Ramataim Sofim, della regione montuosa di Efraim, che si chiamava Elcana, figlio di Jeroam, figlio di Eliu, figlio di Tou, figlio di Sofu efraimita. Aveva due mogli, una di nome Anna e l'altra di nome Pennina. Pennina aveva dei figli, ma Anna non ne aveva. Quest'uomo ogni anno saliva dalla sua città per andare ad adorare il Signore degli eserciti, offrirgli dei sacrifici a Silo, e là c'erano i due figli di Eli, Ofni e Finias, sacerdoti del Signore. Nel giorno in cui Elcana offrì il sacrificio, diede a Pennina sua moglie e a tutti i figli e a tutte le figlie di lei le loro parti, ma ad Anna diede una parte doppia, perché amava Anna, benché il Signore l'avesse fatta sterile. La rivale mortificava continuamente Anna per amareggiarla, perché il Signore l'aveva fatta sterile. Così avveniva ogni anno, ogni volta che Anna saliva alla casa del Signore, Pennina la mortificava a quel modo, perciò lei piangeva e non mangiava più. Elcana suo marito le diceva: Anna, perché piangi? Perché non mangi? Perché è triste il tuo cuore? Perché per te io non valgo forse più di 10 figli? Fine qui al momento la nostra lettura. Possiamo vedere, apparentemente possiamo dire, fare un attimo un po' di ordine, nel senso che qual era la situazione di questa donna Anna? Abbiamo detto, versetto 5, che era una donna sterile, nel versetto 6 e 7 era una donna che veniva mortificata da un'altra donna che praticamente viveva con loro. Versetto 10 dice che la sua anima era piena di amarezza. Versetto 14 dice che era tribolata nello spirito e ogni anno succedeva sempre la stessa cosa. Sono convinto che questa donna Anna ogni anno chiedeva a Dio appunto un figlio, ogni anno chiedeva a Dio un figlio e ogni anno questa donna veniva sempre più mortificata, ma in questa attesa, prima che il Signore gli rispondesse, Anna, piano piano, possiamo dire anche tante volte senza accorgersene, veniva formata sempre di più da Dio. Perché veniva formata? Perché quando noi aspettiamo qualcosa, tante volte è un'attesa sofferente, abbiamo visto. Anna soffriva, Anna era una donna che piangeva, Anna era una donna tribolata. Così quando noi abbiamo delle situazioni difficili da affrontare, situazioni che veramente non vediamo via di uscita, ma continuiamo a pregare il Signore, da anni, 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 continuiamo a pregare il Signore, nel frattempo soffriamo, ma nel frattempo Dio ci sta formando. E ancora dice che questa donna non bastava solamente il fatto che Peninna avesse tanti, aveva dei figli, non si sa quanti figli avesse, aveva dei figli, lei non ne aveva nemmeno uno. E attraverso l'attesa però cosa fa Anna? Non dice Dio ma cosa stai facendo, Dio ora basta, sono anni che magari salgo qui al tempio a portare i sacrifici, ad adorare il tuo nome. Non fa questo Anna, anzi nella sua sofferenza si lega ancora di più a Dio, in questa sua attesa si lega ancora di più a Dio. Leggiamo versetto 9, sempre del capitolo 1, continua la lettura e dice: dopo che ebbero mangiato e bevuto a Silo, Anna si alzò. Il sacerdote Eli stava in quell'ora seduto sulla sua sedia all'entrata del tempio del Signore. Lei aveva l'anima piena di amarezza e pregò il Signore dirottamente. Fece un voto e disse: o Signore degli eserciti, se hai riguardo all'afflizione della tua serva e ti ricordi di me, se non dimentichi la tua serva e dai alla tua serva un figlio maschio, io lo consacrerò al Signore per tutti i giorni della sua vita e il rasoio non passerà sulla sua testa. Poi ancora Anna continua a pregare al Signore e da anni, devo dire che la causa di questa donna Anna era davanti al Signore. Il Signore non si era dimenticato di Anna, perché poi ad Anna nascerà il figlio e poi lo consacrerà, lo darà in mano, comunque lo donerà al Signore questo suo figlio. Quindi vediamo come una donna che, nonostante l'attesa, nonostante le umiliazioni, ha pregato, ha chiesto a Dio, ha desiderato Dio lo stesso con tutto il suo cuore. E vediamo come Dio poi gli ha risposto. Ha benedetto grandemente Anna. Attraverso tutte queste situazioni, Anna possiamo dire che si trovava alle strette, possiamo dire che non sapeva, tra virgolette, più come uscirne. Quante volte ci siamo ritrovati come Anna e mi sono chiesto: Elia, ho continuato a pregare ancora più forte al Signore? Devo dire che Anna in queste riflessioni è stata veramente un esempio che mi ha fatto riflettere. Nonostante tutto non si è fatta influenzare dalle situazioni esterne, ma è rimasta attaccata al Signore. Più avanti voglio vedere un altro esempio, però è un esempio negativo. Un esempio negativo perché tante volte ci possiamo trovare come questo personaggio. Andiamo in 1 Samuele capitolo 13. Qui non c'è nessuna richiesta che viene fatta al Signore, ma qui c'è una disubbidienza. E vogliamo leggere insieme, questo è l'esempio del re Saul. E leggiamo dal versetto 1, dice: Saul aveva 30 anni quando cominciò a regnare e regnò 42 anni sopra Israele. Saul si scelse 3.000 uomini di Israele, 2.000 stavano con lui a Michmas e sul monte Betel, e 1.000 con Jonathan a Gibea di Beniamino. Rimandò invece il resto del popolo, ognuno alla sua tenda. Leggiamo da versetto 5, e continua dicendo: i Filistei, quindi vediamo, viene fatto un paragone, i Filistei si radunarono per combattere contro Israele. E ci spiega il loro assetto dell'esercito. Israele erano 3.000, invece qua dice avevano 30.000 carri, 6.000 cavalieri, gente numerosa come la sabbia che è sulla riva del mare. Salirono dunque, si accamparono a Michmas e a oriente di Bet-Aven. Gli israeliti, vedendosi ridotti a mal partito perché il popolo era messo alle strette, si nascosero nelle caverne, nelle macchie, tra le rocce, nelle buche e nelle cisterne. Ci furono degli ebrei che passarono il Giordano per andare nel paese di Gad e di Galad. Quanto a Saul, egli è ancora Gilgal, e tutto il popolo che lo seguiva tremava. Ecco la situazione in cui si trova il re Saul. Saul, re di Israele, si trova in battaglia con 3.000 uomini, il nemico è fatto di 30.000 uomini. Quante storie abbiamo letto di questi dislivelli, tante volte che c'era questo paragone che c'era tra l'esercito di Israele e gli eserciti nemici, come il Signore è sempre intervenuto veramente portando gloria al suo nome. E leggiamo anche, come abbiamo detto, nel versetto 6, il popolo di Israele, vedendo questa quantità di uomini che avevano contro, scappano, si nascondono e tremano. Saul si trova alle strette, Saul non sa più, possiamo dire, che cosa fare. Nel versetto 8 dice, continua, egli, cioè Saul, aspettò 7 giorni secondo il termine fissato da Samuele, perché doveva fare il sacrificio, c'era l'ordine che doveva aspettare 7 giorni finché Samuele non andava lì. E c'è scritto, continua, ma Samuele non giungeva a Gilgal e il popolo cominciò a disperarsi e ad abbandonarlo. Allora Saul disse, portatemi l'olocausto e i sacrifici di riconoscenza, e offrì l'olocausto. Aveva appena finito di offrire l'olocausto che arrivò Samuele. Saul gli uscì incontro per salutarlo. Ma Samuele gli disse, che hai fatto? Saul rispose, siccome vedevo che il popolo si disperdeva e mi abbandonava, che tu non giungevi nel giorno stabilito e che i Filistei erano radunati a Michmas, mi sono detto, ora i Filistei mi piomberanno addosso a Gilgal e io non ho ancora implorato il Signore. Così mi sono fatto forza e ho offerto l'olocausto. Allora Samuele disse a Saul, tu hai agito stoltamente, non hai osservato il comandamento che il Signore, il tuo Dio, ti aveva dato. Il Signore avrebbe stabilito il tuo regno sopra Israele per sempre, ora invece il tuo regno non durerà. Il Signore si è cercato un uomo secondo il suo cuore. Ecco la situazione di Saul. Saul non ha ubbidito al comando che era stato dato da Dio. Tu devi aspettare 7 giorni, qualsiasi cosa poteva accadere. Quante volte mi sono detto, o magari ho fatto delle richieste a Dio, o magari tante volte ci sono appunto versetti, possiamo dire, dove Dio ci fa capire la sua volontà e noi tante volte ragioniamo con la nostra razionalità, ragioniamo con i nostri se, con i nostri ma, con i nostri pensieri e ragioniamo come Saul. Saul abbiamo visto che si trovava alle strette. Saul ha dimostrato la sua autosufficienza, Saul ha mostrato la sua paura, Saul ha mostrato la sua mancanza di fiducia, Saul ha mostrato l'orgoglio, tutto il contrario di una formazione che abbiamo visto che c'è nell'aspettare Dio. Saul ha voluto fare secondo i suoi pensieri, non ha voluto aspettare. Ha fatto l'olocausto, ha fatto il sacrificio a Dio, ma questo sacrificio non è stato gradito perché c'era una disubbidienza. L'attesa che Dio aveva dato, che doveva esserci, quell'attesa lì non c'è stata e non c'è stata alcuna formazione nel cuore di Saul. Spesso Dio attende per vedere a chi ci stiamo affidando fino in fondo. In Proverbi capitolo 3, versetto 5 c'è scritto, confida nel Signore con tutto il tuo cuore. con tutto il tuo cuore ed egli appianerà i sentieri con tutto il tuo cuore, non a metà, non veramente una parte, non quello che vogliamo, ma affidare a Dio tutto. Saul si è perso le benedizioni di Dio, Anna ha ricevuto le benedizioni che Dio voleva dargli. Che veramente da questa sera io in primis possa attendere la risposta di Dio con tutto il mio cuore, aspettarlo con tutto il mio cuore, perché so che ho confidato un Dio grande, un Dio meraviglioso, e soprattutto qualsiasi cosa ci possa accadere, ricordati fratello, ricordati sorella, ricordo a me stesso che la mia e la tua causa sono davanti ai suoi occhi. Amen.